Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro, microfono di Rete2, è un piacere salutare e ritrovare a questi microfoni Ferruccio De Bortoli. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Conosciuto ex direttore del Corriere della Sera, editorialista e scrittore. Allora, Ferruccio De Bortoli, le dico subito che questo suo ultimo libro, del quale stiamo per parlare, mi stupisce un po', soprattutto se lo paragoniamo al penultimo, Ci salveremo, appunti per una riscossa civica, edito anche questo da Garzanti. Ne avevamo parlato anche a questi microfoni e anche durante una serata pubblica, ma insomma, lì lei diceva in sostanza l'Italia è migliore dell'immagine che proietta il suo governo. Era un libro che comunicava un senso di speranza piuttosto forte. E cosa è successo con le cose che non ci diciamo fino in fondo?
Intanto quella speranza c'è ancora e, se posso dire, è persino rafforzata da tutto ciò che è successo durante la pandemia, perché gli italiani sono stati molto disciplinati, molto pazienti, e lo sono anche in questi giorni di fronte allo spettacolo di questa crisi del tutto incomprensibile, insomma. E il capitale sociale è molto forte, le comunità hanno reagito molto bene, però per quella riscossa civica di cui parlavo nel mio precedente libro bisogna che a un certo punto ci sia un'operazione di verità, anche di verità sgradevole, per esempio che non si può vivere sempre al di sopra dei propri mezzi, che non ci si può indebitare senza limiti, come invece sembra oggi, anche perché alcune regole dell'Unione Europea, il vincolo di bilancio non c'è più, queste regole sono venute meno. E poi non si può neanche pensare che lo Stato possa fare tutto, sussidiare, integrare e proteggere. Ecco, le famiglie lo sanno, le famiglie sono molto prudenti. La sintesi statale è invece preoccupante.
E quindi, insomma, quello che è cambiato nel suo ultimo libro, Le cose che non ci diciamo fino in fondo, edito da Garzanti, è in fondo la mancanza di coraggio, lei scrive, no? Di guardarci con più sincerità allo specchio, di dirci tutto nel bene e nel male. Invece in Italia avanza una narrativa di comodo che ci esenta da qualsiasi responsabilità personale e collettiva, lo scrive lei, sono a pagina 9 e 10, insomma, quasi un popolo, come dire, che naturalmente lei ama molto, ma un popolo di bugiardi, se posso usare, cioè lei le cose le dice fino in fondo.
Direi proprio di no, nel senso che io non amo le generalizzazioni, no? Nel senso che se viviamo di generalizzazioni non scopriamo le verità, non scopriamo le qualità che spesso sono anche nascoste da comportamenti collettivi discutibili. Il nostro, per esempio, l'Italia è un paese di grandi risparmiatori. Le famiglie italiane sono meno indebitate delle famiglie tedesche, molto meno delle famiglie olandesi. Lo Stato purtroppo è molto indebitato, e quindi io penso che tutti i cittadini dovrebbero pensare che se lo Stato si indebita, prima o poi qualcuno sarà chiamato, tutti saranno chiamati a renderne conto, mentre l'idea del debito pubblico è qualcosa di astratto, che sta al di fuori delle nostre vite collettive. Questo quindi non siamo un popolo di bugiardi, ma forse siamo spesso inclini ad ascoltare delle voci non perfettamente veritiere.
Perché lei dedica diverse pagine al debito pubblico italiano e scrive, appunto, è giunta l'ora di smettere di pensare che si possa spendere all'infinito senza mai pagare il conto, quindi il debito pubblico è anche una grossa preoccupazione italiana e naturalmente del libro, però giustamente lei trova delle virtù nascoste, per esempio, come ha detto prima, il popolo italiano nella pandemia si è comportato molto bene, le virtù nascoste della pandemia tra errori e dimenticanze, vi dedica un capitolo intero, e magari cosa ha trovato in particolare, in sintesi, di virtù in questo periodo?
Ma guardi, noi abbiamo qualche negazionista,
sì, tutti,
da spettacolo e da operetta, non abbiamo movimenti negazionisti di massa. Per esempio, c'è, come in tutti i paesi, una grande presenza di persone che non vogliono vaccinarsi, ma non abbiamo una incidenza dei cosiddetti Novax così forti come in altri paesi. Allora, ci sono virtù e difetti. Gli italiani spesso sono considerati un po' indisciplinati, hanno sopportato un lunghissimo lockdown in primavera e anche oggi delle limitazioni con tutta la cacofonia del rapporto conflittuale tra Stato e Regione, insomma, si sono dimostrati molto disciplinati. Per esempio, lei fatica a trovare una persona senza la mascherina, tutti la usano. E anche devo dire, di fronte al fatto che non abbiamo ancora avuto speriamo di non averne, dei contraccolpi sociali, dei disordini, perché comunque le persone si sono impoverite, alcuni settori sono stati duramente colpiti. Ovviamente ci
Certo.
sono i ristori, ma bisogna dire nel rapporto di verità che questi ristori, come si chiamano in Italia e poi in Svizzera si chiamano in maniera diversa, non possono essere dati oltre l'infinito. Non si può, per esempio, noi abbiamo il divieto di licenziamento, che è un unicum nei
Sì,
paesi
in Svizzera non c'è.
europei. Esatto. È chiaro che questo divieto deve venir meno. Perché? Perché comunque i posti di lavoro non si possono salvare tutti. Si deve fare in modo che si salvi il più possibile il profilo del lavoratore che deve occupare altri posti che verranno messi a disposizione.
Però,
Ecco, questo per esempio è uno dei
certo.
passaggi che trovo importante da sottolineare.
E a proposito di capitale umano, lei ne parla, dedica un capitolo. Il capitale umano è importante, sì, investiamo in legno e acciaio, scrive con ironia e dice, per esempio, faccio riferimento a questa storia della scuola che ha tenuto banco, però poi si è investito insomma, sui banchi di scuola, qui il riferimento diretto all'attuale ministra insomma, dell'istruzione, Azzolina, è abbastanza, insomma, si capisce. Capisce che c'è questo riferimento, ma insomma il capitale umano è importante, però alla fine non si riesce a investire abbastanza, non ci sono le risorse, non ci sono le capacità politiche, insomma qui lei anche è anche abbastanza chiaro.
Beh, sono molto critico
Sì.
e questa è una constatazione decisamente amara, perché noi siamo il paese che le scuole le ha chiuse più a lungo. La didattica a distanza non può sostituire integralmente, è un dibattito che avete anche voi, l'educazione in presenza. Si fa educazione in una comunità, in una classe, in una scuola, vivendo un'esperienza, un'avventura, uno spirito comune, insomma. E il capitale umano è importante per aumentare la produttività, ma per creare dei buoni cittadini, non soltanto per creare dei buoni lavoratori, professionisti. Ecco, noi abbiamo dato l'impressione sbagliata che il costo della chiusura delle scuole fosse più sopportabile del costo della chiusura di altre attività economiche. E questa è una considerazione molto amara.
E qui lei proprio ne parla senza mezzi termini. Io consiglierei questo capitolo, un capitolo appunto dedicato al capitale umano, il capitolo 8 del suo libro. Poi dice una cosa, io insomma leggo le sue cose, la conosco da tanti anni e qui è proprio veramente molto molto chiaro. Dice c'è qualcosa di patologico nel vuoto del dibattito su istruzione, formazione, capitale umano, nella colpevole distrazione collettiva. E anche qui, insomma, fa un'affermazione molto forte, senza mezzi termini.
Ah, sì, certamente, perché noi comunque abbiamo una dispersione scolastica del 14%, che è cresciuta negli ultimi tempi, abbiamo comunque un tasso di laureati più basso della media europea, anche se abbiamo università di eccellenza, scuole, licei di straordinaria qualità. Però le disuguaglianze si misurano dalla differenza dei punti di partenza, e questa differenza dei punti di partenza si è ampliata e la pandemia l'ha maggiormente ampliata. E poi non c'è coscienza, e io ho citato anche in senso positivo anche una dichiarazione di un esponente politico cinese, cioè la
Forse.
preoccupazione principale è quella di non perdere i momenti educativi, perché i momenti educativi non si recuperano più. Forse si può recuperare un'attività economica, ma un ragazzo, una ragazza che per un anno, 2 anni è costretta a stare a casa oppure alla didattica a distanza, insomma, riceve il danno di un vuoto formativo che difficilmente riuscirà a colmare nei prossimi anni.
Quindi questa è un'affermazione molto importante e ce n'è un'altra. Abbiamo ancora pochissimo tempo, ma davvero vorrei parlarne. Nell'uso delle parole, lei scrive: si scivola spesso in violenza se non in stupro del vocabolario. Un uso improprio delle parole porta a un impoverimento del dibattito pubblico. Quindi proprio l'uso delle parole così improprio, questo è un altro punto molto importante.
A parte che abbiamo una lingua ricchissima e quindi avremmo potuto benissimo sostituire lockdown con clausura o confinamento, insomma, no? Tanto per fare
Beh,
un
però clausura
esempio.
dà anche qualcosa di religioso, no?
Anche qualcosa di religioso, ma il significato della parola però è quello
Però
che
sì,
non
no,
ci
certo.
aiuti. Forse avrebbe avuto, diciamo, un maggiore effetto dal punto di vista della disciplina delle disposizioni governative. Ma poi quello che io noto, purtroppo, sa, dopo che abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, noto che vi è un imbarbarimento del discorso pubblico. E soprattutto noto la leggerezza con la quale si usano delle parole senza preoccuparsi tanto dei risvolti violenti che queste parole in qualche modo dischiudono. Carlo Levi diceva che le parole possono essere pietre lanciate contro qualcun altro e quindi anziché comunicare, allacciare le relazioni, dividono le persone
Certo.
dalle altre. E questo credo che sia un tema che riguarda la perdita di peso specifico della qualità del dibattito pubblico nelle democrazie rappresentative, che anche per questa ragione forse sono un po' in crisi.
Questo quindi l'uso improprio delle parole è molto importante. Siamo alla conclusione del libro. Lei qui cambia un po' registro, cita Papa Francesco, dice: è il tempo di scegliere che cosa conta, cosa passa, separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Quindi un discorso ateo, cioè non per forza rivolto a credenti. E qui quindi lascio a lei le conclusioni del suo libro molto brevemente, Ferruccio De Bortoli.
Ma io penso che dovremmo riscoprire che cosa conta effettivamente nella vita. Una certa sobrietà non è negativa, dobbiamo essere disposti al sacrificio, all'impegno personale e forse se c'è un fatto positivo in questa pandemia, che forse ci libererà da tante cose superflue, da tante sovrastrutture che ci hanno appesantito negli anni scorsi.
Grazie, grazie molte Ferruccio De Bortoli.
Grazie, grazie a lei, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Ricordo il titolo del libro Le cose che non ci diciamo fino in fondo, edito da Garzanti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.